Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto!
Questa sera vorrei giusto spendere qualche parola proprio su questo tema. Credo che sia un tema importante per noi tutti quanti. Infatti l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lui dice queste bellissime parole, dice: ricordati di Gesù Cristo, il risorto dei morti, dalla stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Lui stava ricordando, Timoteo, ricordati di Gesù Cristo, il risorto dei morti, colui che è risorto dei morti. Lui voleva che Timoteo si ricordava che Gesù è risorto. Sapete che il nostro Vangelo, la nostra predicazione è tutto incentrato su Cristo risorto. Senza il Cristo risorto non ci sarebbe la buona novella. Perché qual è la buona novella? La buona novella è il fatto che Gesù è risorto. Un qualcosa che realmente è accaduto 2000 anni fa, un qualcosa che non soltanto viene riportato nella Bibbia, ma in tanti altri testi, anche storici dei tempi passati, riportano di questo uomo che è morto dopo 3 giorni risuscitato. Sappiamo che non è un semplice uomo, ma è il salvatore della nostra anima. Allora dobbiamo ricordarci, perché è, come ho detto, l'essenza del Vangelo. Se noi andiamo a girare le pagine, iniziando dalla prima evangelizzazione, chiamiamolo così, dell'Apostolo Pietro davanti a tutta Gerusalemme, dove 3.000 uomini hanno subito in quel momento si sono aggregati alla prima chiesa, la predicazione qual è stato? Il Cristo Gesù risorto. Questa è la nostra predicazione, questo è il nostro tema ricorrente, questo è quello che la Bibbia dall'Antico Testamento fino all'Apocalisse parla del Cristo risorto. L'Apostolo Paolo, le sue scritture va sempre in quella direzione. La sua nascita è importante, la sua morte, il modo in cui lui si è donato, come giustamente ha detto Matteo, come ha sofferto su quella croce, ma soprattutto la sua risurrezione è la più grande notizia per tutta l'umanità. Questo è il motivo per cui noi siamo qui, questo è il motivo in cui noi ci chiamiamo credenti e cristiani, questo è il motivo in cui noi sbandieriamo quella che è la nostra fede senza alcuna riserva, senza alcuna vergogna, perché noi sappiamo che Cristo è risorto e vive ancora oggi nei nostri cuori, ma non solo oggi, tutti i giorni della nostra vita. Amen. Non dobbiamo aspettare un giorno su un calendario, ringraziando a Dio, non dobbiamo aspettare un avvenimento una volta all'anno, non dobbiamo aspettare chissà che cosa dobbiamo aspettare, ma noi possiamo abbracciare e seguire Cristo e riconoscere il Cristo risorto nella nostra vita ogni giorno della nostra vita. Sapete che La risurrezione di cosa parla a noi, di cosa ci parla, di cosa ci dice? Ci dice che c'è ancora speranza. Anche quando ci sono delle cose attorno a noi che sembrano che sono morte, anche quando le cose attorno a noi sembra che non c'è più speranza, noi sappiamo che la risurrezione di Cristo ci parla che ancora oggi c'è speranza, che ancora oggi noi possiamo ancora mettere la nostra fede in qualcosa che vive e vive ancora oggi. Noi sappiamo che Cristo soffia nella nostra vita, anche nelle aree che per noi sembrano ormai lontano, sembrano che ormai non c'è più nulla da fare, sembra che non c'è più speranza. Con Cristo c'è sempre speranza e non è mai troppo tardi per mettere qualsiasi cosa nelle mani di Cristo, perché lui può ravvivare qualsiasi cosa. Amen. Amen. Noi vogliamo ricordare Cristo risorto. Non vogliamo ricordare soltanto, diciamo, un personaggio storico, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma noi vogliamo ricordare il Cristo risorto, perché il Cristo risorto può soffiare sulle ossa secche, può soffiare su quello che è un cimitero, può soffiare su quello che è ormai perso, perché Dio può ravvivare qualsiasi cosa. Mi viene in mente il profeta Ezechiele. In Ezechiele capitolo 37, non so quanti di voi vi ricordate questi versi, dove Dio parla al profeta e dice queste testuali parole: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? fa una domanda al profeta. Il profeta rispose: Signore Dio, tu lo sai, non posso, non sono in una condizione, non so se possono rivivere queste ossa. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltato la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Questa è la parola di Dio, che noi possiamo avere vita e vita eterna in Cristo Gesù. Dunque, qual è questo messaggio del Cristo risorto? Qual è questo messaggio? Il messaggio è chiaro, il messaggio, quanto possa sembrare anche semplice, ed è semplice, è che anche là dove sembra che ci sono delle ossa secche, Dio può fare qualcosa, può ravvivere nella nostra vita, ok, quello che è la fede, quello che è Cristo Gesù. Dunque la Pasqua ci ricorda che qualunque cosa che agli occhi di uomini possa sembrare finita, possa sembrare morta, non è mai troppo tardi, perché con Cristo anche le cose che sembrano che ormai non si può fare più nulla, Dio può venire in qualsiasi momento e può fare i miracoli, può fare qualsiasi cosa nella nostra vita. Dunque, con questa consapevolezza che noi serviamo Dio dell'impossibile, serviamo il Dio dell'impossibile, amen? Con questa consapevolezza non dobbiamo allontanarci dal messaggio del Cristo risorto, ma dobbiamo avvicinarci a quello che è il messaggio di Cristo risorto. Non dobbiamo sviarci da questo messaggio. Non dobbiamo distrarci da questo messaggio. Non dobbiamo cercare delle risposte magari anche in luoghi che magari non c'entrano niente con quello che è la vita eterna che Cristo può e offre a ogni uomo. Sapete, nel nostro cammino spesso accade che il nemico viene e ci allontana da questo messaggio. Ci vuole portare nella direzione opposta di questo messaggio. Ci vuole far sì che magari l'incredulità subentra nella nostra anima. Magari delle volte ci sentiamo come ci vogliamo rendere di fronte a dei problemi, di fronte alle pressioni che magari gli amici, cosiddetti amici o conoscenti o persone che magari ci dicono che cosa stiamo facendo, ci vogliono allontanare da questa verità. Vangelo di Luca, al capitolo 24, parla di due uomini, due discepoli che stavano sulla via di Emmaus. Stavano nella via, diciamo, opposta di quella che era Gerusalemme. Era finita la Pasqua, questi due uomini stavano andando appunto in questo villaggio dall'altra parte di Gerusalemme, nella direzione opposta. Emmaus significa sorgente di acqua. Loro andavano trovando un ristoro appunto nella direzione opposta di quello che era la croce. Qual è la cosa peculiare di questi due uomini? Questi due uomini, mentre stavano su questa via, ci narra il Vangelo che Gesù si accostò a loro. Gesù si avvicinò a loro. Loro non l'avevano riconosciuto come Gesù. I loro occhi in quel momento erano accecati a quella che era l'identità di quell'uomo che chiedeva informazione. Loro erano basiti dal fatto che quest'uomo non sapeva di quello che era successo in Gerusalemme fino a quel momento. Testualmente sta scritto che Cleopa, uno dei due, disse: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. La loro speranza è che questo Gesù fosse il liberatore di cui loro aspettavano. Loro speravano che questo Gesù, che aveva dichiarato, predicato un regno nuovo, un regno che derivava dal Padre, era il regno che loro si aspettavano. Però il regno che Gesù è venuto a portare era diverso dal regno che il popolo di Israele si aspettava. Il popolo di Israele si aspettava un regno diverso, libero da quello che era la mano dei romani, ma Gesù è venuto a portare un regno che ci libera dalle mani di Satana, ci porta a liberarci da quello che è il peccato, da quello che è la morte, da quello che era qualcosa che ci porta alla deriva e lontano da quello che è la vita eterna. Dunque questi due uomini andavano nella direzione opposta rispetto a quello che è la croce. Sappiamo che ogni qualvolta noi camminiamo nella direzione opposta, rispetto a quello che è il cammino che Cristo ci ha messo davanti a noi, noi sappiamo che non ci porta da nessuna parte buona, non ci porta da nessuna parte dove può effettivamente fare qualcosa nella nostra vita, nella nostra anima. Dunque, l'idea della vittoria, l'idea di un nuovo regno, l'idea del successo nella mente di questi due discepoli, sembra che Gesù è venuto a meno, sembra che Gesù non ha mantenuto le sue promesse, sembra che hanno preso il corpo di quest'uomo, l'hanno seppellito, ormai non c'è più nulla da fare. Perché? Perché la loro visione del successo, la loro visione della vittoria è una visione distolta. E anche noi possiamo passare lo stesso rischio di distogliere cosa significa vittoria nella nostra vita. Qual è la vittoria nella nostra vita? La vittoria, il successo, non si può misurare del conto in banca, non si può misurare della casa dove viviamo, non si può misurare dalla quantità di pseudo amici che possiamo avere. Quello non è quello che determina il successo di una persona o meno. Quello che determina il successo di una persona è la nostra capacità di abbracciare Cristo Gesù. Perché se noi abbracciamo Cristo Gesù, noi possiamo superare qualsiasi difficoltà che la vita ci butta addosso. Dunque, qual è la vittoria? Qual è la vittoria? Mi sembra una domanda lecita, voglio rispondervi da quello che dice la Bibbia. In 1 Corinzi, capitolo 15, bellissimo capitolo che ci descrive quello che è la risurrezione di Cristo. Ovviamente l'Apostolo Paolo nei libri dei Romani, nei libri di Corinzi, negli Atti degli Apostoli, vediamo è molto impregnato su quello che è la risurrezione di Cristo. Tutto il capitolo lui parla di come Cristo è risorto dopo il terzo giorno e come si è manifestato prima a Cefa, cioè Pietro, poi ai discepoli, poi a 500 persone. Lui mentre scriveva, mentre vi scrivo, queste 500 persone, la gran parte di questi 500 sono ancora viventi e sono testimoni del fatto che hanno visto Gesù. Lui mentre scrive tutto questo fa questo passaggio: o morte, la morte è stata sommersa nella vittoria, o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo. Questo è vittoria e questo è il successo. Amen? E Lui è un nome, è Gesù Cristo. Allora qualsiasi cosa che sia legato a Cristo Gesù, noi sappiamo che possiamo essere più che vittorioso. Possiamo superare qualsiasi cosa, possiamo superare qualsiasi difficoltà, possiamo e sappiamo e siamo consapevoli che anche la morte non potrà mai fermarci, che noi sappiamo che siamo figli suoi e i nostri nomi sono scritti nel libro della vita. Amen! Allora questo ci dà a noi la gioia, ci dà a noi la forza, ci dà a noi la consapevolezza. Siccome Lui vive, anch'io oggi posso vivere, anch'io oggi posso affrontare, una volta si cantava, il mio domani. Perché? Perché io so che Lui è morto per me, io so che Lui oggi ha fatto tutto questo per me e io posso affrontare qualsiasi cosa che il mio oggi o il mio domani posso venire e posso affrontarmi. Sapete, si usa in questi giorni, si parla del Cristo risorto, ed è giusto, perché Cristo è risorto. Dobbiamo assolutamente captare questa verità, lo dobbiamo fare nostra questa verità. Deve essere una verità che noi, nella nostra mente, nella nostra anima, nel nostro spirito, lo dobbiamo abbracciare, dobbiamo essere consapevoli di questo fatto. Ma io in questa sera voglio parlarvi di questa donna, Maria Maddalena, che ha avuto in qualche modo il privilegio, un onore, lei di portare questa notizia a tutti i discepoli che Cristo è risorto. Io non volevo parlarvi del fatto che Gesù si è trovato davanti a Pilato o del fatto che ha sofferto in una maniera così barbaro, così sofferente appunto, o della crocifissione in sé per sé, che lui è stato messo lì in mezzo a due ladroni, o del fatto che lui è stato seppellito in una, in una tomba che è stato preso in prestito. Non voglio parlarvi di questi racconti o del fatto che i primi discepoli che sono entrati nella tomba, che hanno visto la tomba vuota, di Pietro e di Giovanni, che sono corsi lì appunto il luogo dove è stato sepolto. Ma voglio parlarvi di questa Maria Maddalena, e cosa è significato per lei e cosa significa per noi. Dunque voglio leggervi dal versetto 11 del Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 11, sta scritto così: Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro. Nei versi precedenti abbiamo letto, non abbiamo letto, però sta scritto che era sia Pietro che Giovanni che arrivarono, hanno visto che era vuoto, hanno visto che i panni di lino giacevano lì dove c'era il corpo. Dunque versetto 11 ci parla che Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco, seduto uno al capo, l'altro ai piedi. Dove era stato il corpo di Gesù. Ed egli le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si volte indietro, vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Versetto 15, questo è il verso dove veramente voglio soffermarmi. Gesù le disse: donna, perché piangi? E chi cerchi? Ella, pensata che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'avete posto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatesi, gli disse in ebraico: Rabboni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli, di loro: io sarò al Padre mio ed è Padre vostro, a Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore, che egli le aveva detto queste cose. Ma quello che voglio soffermarmi è l'incontro che lei ha avuto, non tanto con gli angeli, perché magari lì possiamo soffermarci su altri punti ed altri spunti per noi in questa sera, ma voglio soffermarmi l'incontro che lei ha avuto con Gesù. Lei ha avuto un dialogo con Gesù, ha parlato con Gesù, ma in quel momento non aveva captato chi era. Gesù gli pone queste domande, due domande che io credo, sono convinto che ancora oggi echeggiano queste domande, ancora noi oggi. Le stesse domande che Gesù ha fatto a questa donna sono le domande che l'umanità ancora oggi si sta ponendo e si sta chiedendo e sta cercando delle risposte a queste domande. Gesù gli pone questa domanda: donna, perché piangi? Perché piangi? Ovviamente magari noi possiamo rispondere a questa domanda, che può sembrare ovvio dall'esterno, dicendo: vabbè, piangeva perché hanno preso Gesù, Gesù è morto e quant'altro. Però Gesù aveva predicato, Gesù aveva parlato ai suoi discepoli che lui sarebbe morto e poi dopo tre giorni sarebbe risuscitato. Gesù aveva avvisato, Gesù aveva risuscitato lui stesso altri morti. Dunque in qualche modo forse si dovevano aspettare qualcosa di meraviglioso che Gesù poteva compiere, poteva fare. Ecco perché Gesù pone questa domanda: perché piangi? Sapete che ancora oggi ci sono tante persone, troppe persone che stanno piangendo nell'anima, stanno piangendo dentro. Troppe persone che hanno perso la speranza. Troppe persone che non riescono a vedere un futuro. Troppe persone che hanno deposto quello che è la loro fiducia, quello che è la loro, il modo di vivere, nelle mani di persone che magari hanno tradito in qualche modo. Noi vediamo troppe persone, ancora oggi noi vediamo come questa piaga della depressione sta scagliando contro tante persone, anche nei adolescenti, anche nei bambini, anche nei ragazzi. Sentiamo dire di ragazzini che soffrono fino ad una tenera età di attacchi di panico e quant'altro. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in questa società. Perché si è stato fatto un lavoro precedentemente, quello di togliere Cristo, togliere Dio dall'equazione vita. Allora si è pensato, se togliamo Dio perché antiquariato, perché è qualcosa che non riusciamo a relazionarci, un qualcosa che non è moderno, un qualcosa che non c'entra con noi, ecco i risultati della società che stiamo vivendo oggi. Se noi togliamo Cristo da quello che è la nostra società, dalla nostra famiglia, dalla nostra vita, togliamo la vita dalla nostra famiglia, togliamo la vita da quello che è la nostra società. E noi abbiamo preferiamo andare in una direzione completamente opposta da quello che è la croce. La croce parla di abnegazione, la croce parla di portare un peso, il peso, il giogo che Cristo ha detto: portate il vostro giogo e seguitemi perché il mio giogo è leggero. Noi invece preferiamo portare il giogo di quello che è il giogo, quella cosa pesante che gli animali portano per arare il terreno. Noi preferiamo portare il giogo di questa società. La domanda che Gesù fa a noi oggi: perché siamo addolorati? Perché siamo in questa condizione? Se crediamo in Cristo risorto, dovremmo essere un popolo che deve essere un popolo gioioso, un popolo pieno del suo spirito, un popolo che è una luce per tanti altri che non hanno una luce. Questo è quello a cui noi siamo chiamati se siamo figli di Dio. Non sto facendo un giudizio, un qualcosa contro Maria, assolutamente. Però sto soltanto dicendo questa donna che in qualche modo ha frequentato l'ambiente attorno a Gesù, ha ascoltato quello che erano gli insegnamenti di Gesù, ha visto quello che erano i miracoli di Gesù, ha visto ed assistito a tante, tante cose che Gesù ha detto e ha fatto, e si ritrova qui di fronte a questa tomba che piangeva, che stava in quel stato. Gesù gli pone questa domanda: perché piangi? Perché ancora noi oggi ci magari ritroviamo nella condizione di piangere? La seconda domanda che Gesù fa a questa donna è che, come ho detto, echeggia ancora noi oggi: chi stai cercando? Chi stai cercando? Una delle frasi che si sente molto, si ascolta molto, le persone che dicono: io sto ancora cercando me stesso. Avete mai sentito questa frase, le persone che dicono: io veramente non so ancora come si evolve delle situazioni, non so ancora in che direzione andare, sto ancora cercando me stesso. E sapete, c'è tutto quello che è l'interesse di questa società, è quello di cercare se stesso, cercare la propria forse identità, cercare forse il proprio ruolo, cercare quello che è il mio sogno, cercare quello che è il mio posto, e tante cose che magari le persone cercano appunto trovare. Gesù fa questa domanda: chi stai cercando? Cos'è che stiamo cercando? Stiamo cercando le cose giuste? Sapete, quando noi cerchiamo Cristo non possiamo sbagliare. Nella mia vita sono arrivato al punto dove nella mia tenera età, io ero giovanissimo, ero adolescente quando ho accettato Cristo nella mia vita, ho smesso di cercare me stesso, e quando ho iniziato a cercare Lui ho trovato tutto. Invece, quando noi cerchiamo di trovare noi stessi, il nostro ruolo, la nostra posizione, il nostro, diciamo, momento di gloria, non riusciamo mai a trovare quello che stiamo cercando. E noi vogliamo fermarci a Cristo Gesù. Ci fu una famosa canzone, sia Bob Dylan che U2 hanno cantato, I still haven't found what I'm looking for, che tradotto significa: non ho ancora trovato quello che stavo cercando. Un inno che parla appunto di trovare una propria identità, trovare un qualcosa che possa autosoddisfare se stesso. Noi sappiamo, come ho detto, che non è questo la via della croce. Gesù chiede a Maria: perché piangi? E chi stai cercando? Chi stai cercando? C'è ancora un'altra riflessione, ancora, forse ancora più profonda. Qual era la motivazione che Maria e forse tanti altri discepoli, non sto dicendo che così nella vita di Maria, però supponiamo che magari la loro chiamata, il loro desiderio è quello di stare con Gesù, perché se stavano con Gesù fisicamente, loro stavano bene, mangiavano, andavano in giro, vedevano la manifestazione di Dio nei vari modi e quant'altro. Forse, dico forse, la capacità di cercare Cristo era un qualcosa dettato da un desiderio egocentrico, ma noi sappiamo che nella croce non c'è spazio per essere egocentrici, c'è spazio soltanto invece per dare la gloria al nostro Signore. Le persone sono disperate, tante persone sono incline alla depressione, tante persone sentono la mancanza di speranza, ma se solo riuscissimo ad alzare i nostri occhi a vedere quella che è la speranza del mondo, cioè Cristo Gesù. Nei momenti più difficili della nostra vita, io e mia moglie, nella mia vita, a me mi era sufficiente guardare verso la croce, a me mi era sufficiente guardare verso Cristo. E quando contemplavo la croce che è vuota, Cristo risorto, per me era un motivo di incoraggiamento e un motivo di gioia. Voglio portare un'altra riflessione. Gesù, sta scritto qui che lei pensava fosse il giardiniere. Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai riposto e io lo prenderò. Una delle cose che mi sono chiesto è: che cosa ha indotto questa donna a pensare che Gesù forse era un giardiniere? Che cosa ha indotto questa donna a pensare di confondere la persona di Gesù con un giardiniere? Mi ha portato molto a riflettere su questo. Poi mi è venuto in mente dove Dio si è autodescritto come il giardiniere in Giovanni capitolo 15, no? Lui dice: io sono colui che viene a podare. Ovviamente Gesù, essendo figlio di Dio, in qualche modo possiamo immedesimare questa figura del giardiniere, in quel momento. Qual è la figura del giardiniere? La figura del giardiniere è uno che in qualche modo porta vita, porta frutti, poda, diciamo, le piante, fa sì che queste piante possano fiorire o in alcuni casi rifiorire. Stamattina condividevo con la nostra famiglia americana, che ringraziando a Dio, gloria a Dio, stamattina in entrambi gli incontri erano strapieni di persone che sono venute ad ascoltare il Vangelo, e ringraziando a Dio abbiamo visto veramente la gloria di Dio, tante persone che hanno accettato Cristo stamattina, e questo è quello che mi consola il cuore quando noi vediamo persone che decidono di accettare Cristo e camminare le sue vie. Dunque tutti questi sacrifici di prove, controprove e tant'altro vengono ripagati da anime che vengono al Signore. Stamattina diceva loro che io, mia mamma ha questa abilità di far rivivere piante che secondo me erano degne di essere buttate. Non so quanti di voi siete bravi con le piante, fammi vedere, chi è bravo a curare piante? Nessuno. Nessuno, guarda, siamo proprio tutti bravi figli di contadini tutti quanti, ok? Nessuno è bravo, diciamo, niente, solo Antimo con i peperoncini. Però pensavo che non lo sapevi, invece so ogni cosa, ok? Dunque noi vediamo che coloro che sono bravi, quelli che sono bravi con le piante, hanno questa cosa. Mia mamma ha questo dono di far crescere piante, che è un po' il dono opposto che ha mia moglie. Mia moglie ha il dono opposto, quello di far morire le piante in tempi, diciamo, record. Dunque, quando le persone ci regalano, diciamo, i fiori o le piante e quant'altro, mia moglie ha questo dono che veramente bastano poche ore con lei e caput, ok? Invece mia mamma, non per qualcosa, però mia mamma ha questo dono invece il contrario, che una pianta che sembra che ormai non c'è più nulla da fare. Io mi ricordo quando ero ragazzo, mia mamma, tuttora i miei genitori hanno questa passione del giardinaggio, mia mamma con i fiori e mio padre con i pomodori, zucchine e quant'altro. Che buono. Però mi ricordo da piccolo che avevano sempre avuto questa passione e mia mamma mi diceva va a annaffiare un po' le piante, va a annaffiare un po' queste cose. Io da una parte mi entrava, dall'altra parte mi usciva. Ecco perché forse mia mamma è diventata esperta nel far ravvivare i piante, perché io ero un disastro invece. Ed è un po' questo mi è venuto un po' in mente. Che giardiniera ha questo compito appunto di portare vita laddove non c'è più vita, di portare frutti laddove magari non c'è più possibilità di portare frutti, quello di far fiorire. E l'arte di far fiorire qualcosa veramente ci vuole tanta dedizione. Bisogna podare, bisogna anche delle volte spostare le piante, portarli dentro, di non esporli al freddo o troppo sole o troppo riparo. C'è sempre quella cura, quella dedizione che ci vuole. Questa donna, c'era qualcosa che questa donna vedeva in Gesù che l'ha fatto scambiare per un giardiniere. Lo sapete perché? Perché Gesù è il giardiniere della nostra anima. Amen? Gesù può riportare in vita ciò che sembra perduto. Gesù pota, Gesù rinfresca, Gesù protegge. Gesù porta quella cura alla nostra anima, metaforicamente parlando di una pianta, ma alla nostra anima. C'è una stagione per ogni cosa, così come per le piante c'è una stagione nella nostra vita. Ci sono stagioni che sono stagioni di potatura, dove vengono spezzati, diciamo, della parte di noi, dove noi pensavamo che erano importanti nella nostra vita, ma arriva Gesù e cosa fa? Zap! E taglia via. Ma come? Quella cosa mi piaceva. Un'altra area della nostra vita, arriva Gesù, zap! Ma come? Quello era quello. Arriva un'altra cosa, zap! Taglia via. E delle volte ci sentiamo così incapace, non adatto, così spoglia, così vulnerabile. Ma Gesù dice, proprio quando sei così, io sono pronto ad usarti. Io sono pronto a manifestare la mia gloria. Io sono pronto a fare qualcosa di meraviglioso nella tua vita. Questa donna, ascoltatemi, si sentiva vulnerabile. Si sentiva forse sola. Si sentiva che la cosa più preziosa che lei aveva nella sua vita è stata sottratta da lei. Non so quanti di noi può immedesimare con questi sentimenti di potatura. Questa donna si è sentito che ormai tutto ciò che era dove lei poneva la sua speranza, scomparsa ogni cosa. Arriva il giardiniere, lei lo vede, lei sente ed ascolta una parola fondamentale. Qual era quella parola che ascolta? Lo sapete qual era? Il suo nome. Il suo nome, Maria. Gesù la chiamò per nome e da quel momento ci dice la scrittura che lei in qualche modo aveva capito. Sta scritto versetto 16, Gesù le disse Maria, ella voltatisi gli disse in ebraico Rabboni, che vuol dire maestro. Subito si è affondato ai suoi piedi, subito lo voleva in qualche modo abbracciare. Noi vediamo che Gesù invece prende le distanze, ma non perché voleva prendere le distanze da lei, ma anche perché Gesù è venuto per chiudere le distanze, ma per darle un messaggio a lei e a tutta l'umanità, che quello che è santo, quello che è terrestre, che ha bisogno del ravvedimento, ancora è lontano da Dio. Dunque noi vediamo questa donna, si è sentito chiamare per nome, e quel sentire chiamato per nome è stato qualcosa che lei si è potuto identificare. Sta scritto in Isaia capitolo 43, versetto 1, sta scritto così: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato e ti ho chiamato per... Secondo me ha parlato più il bambino che noi. Rifacciamo, ok? Io ti ho chiamato per...
nome.
Per nome. Per nome, ragazzi. Dio ci ha chiamato per nome. Non ci ha chiamato per codice fiscale, non ci ha chiamato per un codice qualcosa, ma ci ha chiamato per nome. E c'è qualcosa di meraviglioso quando Dio ci chiama per nome, qualcosa di intimo, qualcosa che ci avvicina, qualcosa che ci si crea quella confidenza, si crea quella, quella, quel qualcosa che diventa intimo, qualcosa di particolare quando ci chiama per nome. E un po' stamattina avevo detto un po' quando mia mamma mi chiamava, quando mia mamma mi chiamava in italiano, per il mio nome italiano, ok? Voi sapete, tutti mi chiamano John, però quando mia mamma, quando ero ragazzo, adolescente, combinava qualche guai, non è che ne combinava tanto, perché era veramente un santo da bambino, mi mancavano solo le scelle. Quando mia mamma mi chiamava, e mi chiamava Giovanni, e avevo fatto qualche guai, io sapevo che c'era, le cose non stavano bene. Poi c'era anche un ulteriore passaggio. Quando mi chiamava invece non Giovanni, ma in, diciamo, un dialetto, Juan, ok? Quello allora era guai su guai, veramente la cosa era difficile, la cosa si mettevano proprio male, ok? Quando mi chiamava Juan, ricordo una volta avevo rotto la finestra della cucina con il pallone. E come devo fare? Come devo fare? Sentì quella voce, soava da lontano. Sapevo che c'ero guai. Sapevo che mia mamma mi stava avvicinando. Si stava avvicinando a me, quell'intimità, quella distanza tra me, o magari tra la mia guancia e la sua mano, si stava chiudendo questa distanza. Io vedevo proprio in slow motion. Io vedevo questo, ok, che si avvicinava in slow motion. Non so se è una cosa sulla mia o non so se qualcuno può dire amen a questa cosa. Ok, dunque sapete. Però quando mi chiamava per nome, quando mi chiamava non John, figlio mio ben amato, giungi da me ora in questo tempo. Non erano questi i modi, ma quando mi chiamava per nome, quell'intimità era qualcosa di sublime, qualcosa di particolare. Di contro, quando Gesù ci chiama, la stessa cosa. Lui vuole chiudere la distanza. Lui vuole che noi possiamo avvicinare a Lui. Lui vuole che possiamo correre da Lui. Lui vuole che quando noi componiamo un guaio, quando facciamo qualcosa che è contro il suo volere, quando facciamo qualcosa che non è nella direzione giusta, Lui ci chiama per nome. Però non per tirarci l'orecchio, ma ci chiama per nome per dire vieni, vieni, perché in Lui c'è sempre speranza, in Lui c'è sempre l'amore, in Lui possiamo trovare rifugio. Lo chiama per nome, Maria. E Maria in quel momento aveva captato, aveva visto, aveva avuto quella, ed è qui che voglio in qualche modo avviarmi verso la conclusione, aveva avuto quella rivelazione del Cristo risorto. Sta scritto in versetto 18, Maria Maddalena andò e annunciò ai discepoli che aveva visto il Signore. Sapete che il fatto stesso che Gesù si è affidato alle parole di queste donne, perché in Matteo e anche Luca parla e scrive che c'erano anche altre donne oltre Maria, che Gesù si è affidato della testimonianza di queste donne, è qualcosa di significativo, perché in quella cultura e quei tempi la testimonianza di una donna non era una testimonianza affidabile. In un tribunale la testimonianza di una donna, di allora sto parlando, non era una testimonianza valida, ma il fatto che Gesù si è affidato alle donne di portare questa meravigliosa notizia ci parla anche a noi, che nonostante, diciamo, tutte le nostre mancanze, nonostante tutto il fatto che delle volte noi non siamo affidabili in tante cose, Gesù può usare Maria, può usare anche me e può usare anche te per portare questo meraviglioso annuncio del Cristo risorto. Dunque noi vediamo, e voglio far riflettere su questo, che lei va prima ai discepoli, prima a Giovanni e Pietro precedentemente, Loro sono venuti, hanno attestato che il corpo non c'era. Lei rimane lì, ha questo incontro. Successivamente lei corre di nuovo ai discepoli e lei afferma questo, che aveva visto il Signore. Perché è un qualcosa di particolare queste parole che ha detto Maria? Perché quella parola che lo scrittore ci parla, quella parola di vedere, non è un vedere con gli occhi fisici, non è il significato di questa parola, non è un significato che corrisponde a, diciamo, vedere con i nostri occhi questi qua, ma a che vedere con un altro discernimento, appunto. È proprio un discernere chiaramente o provare, sperimentare di prima persona. In poche parole, lei diceva: ragazzi, io ho sperimentato Gesù, io l'ho visto, ho avuto il discernimento, o meglio, io ho avuto la rivelazione di chi è Gesù. Questo è il suo messaggio, che è ben diverso rispetto a dire: penso forse che l'ho visto qualcuno che assomiglia. No, lei è venuta di discepoli a dire: io ho sperimentato Gesù nella mia vista, ho visto chiaramente la sua rivelazione di quello che lui rappresenta. E questo è fondamentale per noi, perché se noi ci limitiamo soltanto ad osservare Gesù, se noi ci limitiamo soltanto magari ad ascoltare le cose di Gesù, se noi ci limitiamo soltanto a magari seguire le cose un po' più da lontano riguardo le cose di Gesù, noi non riusciamo mai ad avere quell'esperienza che possa drasticamente cambiare la nostra vita. Noi abbiamo bisogno di sperimentare Gesù appieno nella nostra vita e avere la rivelazione del Cristo risorto nella nostra vita. Quando abbiamo questo, la nostra vita cambia da così a così. Così come è successo a questa donna, così come è successo a questi discepoli. Perché? Perché hanno visto, hanno sperimentato sulla propria vita che Cristo è risorto. Amen? Dunque Maria vide non soltanto con i suoi occhi fisici, ma vide con la sua anima, il suo spirito, la piena rivelazione di Cristo Gesù. Dunque questa Pasqua per noi cosa rappresenta? Rappresenta speranza, rappresenta vita, rappresenta per noi l'inizio. Non è la fine, ma l'inizio. Non è la fine e Gesù è risuscitato, tutti vissero felici e contenti. No! Gesù sicuramente è risuscitato e ancora oggi, dopo 2000 anni, noi possiamo vivere nella pienezza dello Spirito che solo Cristo Gesù ci può dare. Dunque, in conclusione, proprio come Gesù è risorto dai morti, portandoci speranza e vita, non limitiamo quello che Dio può fare nella nostra vita, perché noi serviamo un Dio dell'impossibile. Io l'ho visto troppe volte nella mia vita e sono convinto che tanti di voi potete testimoniare che serviamo un Dio dell'impossibile. Amen? Fammi vedere le vostre mani, fammi vedere chi può testimoniare che serviamo un Dio dell'impossibile. Guardate attorno a voi, vedete quante persone possono testimoniare che serviamo un Dio dell'impossibile. Dunque non decidiamo di andare nella direzione opposta a quelli di Gesù, ma decidiamo di andare verso il Cristo risorto. Decidiamo di andare ad abbracciare quello che Cristo rappresenta per noi e quello che Cristo vuole fare per noi. Oggi vogliamo vedere con i nostri occhi dell'anima, del nostro cuore, del nostro spirito e avere la rivelazione che Cristo è risorto. La risurrezione non si limita a una data storica, ascoltatemi bene, questo è fondamentale. La risurrezione non si limita a una data storica, una stagione oppure un evento. È una rivelazione continua di Gesù Cristo che opera e ripristina continuamente i cuori dei perduti. È la mia speranza, è la tua speranza, è la speranza dell'umanità. Oggi Cristo è risorto, domani Cristo è risorto, dopodomani Cristo è risorto e continua a vivere nei cuori delle persone, di coloro che lo vogliono. Amen? E questa è la buona novella, questa è la novella dove noi possiamo aggrappare e possiamo fare nostra. Questo è quello che Cristo vuole da ognuno di noi. Amen?
Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. e seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.